Le 24 minuti in questo momento a Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. L'approvazione alla Camera con la fiducia del decreto sicurezza. Sono riprese le dichiarazioni di voto.
Con la stessa logica, più reati, più pene, più propaganda, ma c'è sempre meno territorio, c'è sempre meno ascolto, meno soluzioni, perché la verità è che voi continuate a parlare di sicurezza senza mai...
Questa è Equidad Bacalli del Partito Democratico che sta intervenendo. E ne sentiremo nel corso di questa mezz'ora insieme, magari qualcuno la tiriamo sul cursore quando arriva qualcosa di interessante. Le opposizioni nel pomeriggio si è votata, diciamo, la fiducia da parte della maggioranza al governo su questo provvedimento. Adesso ci sono le dichiarazioni di voto, le opposizioni proveranno, insomma, a tirarla lunga, non difficilmente potranno fare un ostruzionismo tale da fare sforare la scadenza del 25 aprile, sabato, per l'approvazione definitiva del DL Sicurezza. Ma la questione, lo sapete, il DL Sicurezza contiene tante norme che andrebbero discusse. Noi lo facciamo da tanto tempo, naturalmente l'abbiamo cominciato a fare, l'abbiamo fatto da subito, e tante norme che non ci piacciono naturalmente qui a Radio Popolare, però l'attenzione è stata catalizzata negli ultimi giorni da quella norma contenuta nel decreto sicurezza che garantisce, usiamo il presente perché è ancora lì e oggi verrà approvata, agli avvocati che assistano una persona straniera in una pratica di rimpatrio volontario un compenso in caso di buon fine, cioè nel caso che la persona poi torni veramente nel suo paese. È stata molto criticata dal Quirinale, hanno detto così non va bene, oggi il governo ha detto la cambieremo, oggi poco fa Piantedosi, il ministro dell'interno, ha ribadito abbiamo accolto le istanze del Quirinale. Resta il fatto che le opposizioni ma anche gli avvocati rimangono estremamente critici. Poco fa in transatlantico la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha detto è un decreto di propaganda a cui si è aggiunto un clamoroso pasticcio istituzionale, stanno per approvare una norma che dovranno correggere un minuto dopo con un'altra norma, il tutto grazie all'intervento del Quirinale, altrimenti sarebbero andati dritti. Si riferisce al decreto stralcio cosiddetto, il decreto metterci una toppa per essere più chiari, che deve intervenire su quel passaggio così tanto contestato. Saluto il presidente delle Camere Penali, quindi gli avvocati, Francesco Petrelli, buonasera, grazie per essere con noi.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, posto che questo decreto stralcio lo vedremo venerdì al Consiglio dei Ministri, lo leggeremo una volta approvato, per quello che sappiamo, voi comunque continuate a rimanere estremamente critici. Io leggo una vostra dichiarazione che dice che non cambia nulla e che quello che bisogna fare è cancellare la norma. Perché non cambia nulla, avvocato?
Non cambia nulla rispetto a quelle che erano al momento di quella dichiarazione le voci che correvano in ordine ai probabili, possibili contenuti della pezza, chiamiamola così, insomma, del decreto che dovrebbe rimediare a questo pasticcio. Perché si diceva che sostanzialmente sarebbe...
Avvocato, mi sente? L'avvocato Francesco Petrelli, guardi che provi a rimanere fermo dove era prima quando si sentiva, perché l'abbiamo un po' persa.
Sono fermo.
Eccola, adesso è tornato, sì.
E dicevo, il Consiglio Nazionale Forense, che è l'organismo istituzionale dell'avvocatura, che era chiamato in causa dalla norma come ente diciamo così, incaricato di questi pagamenti. La sua soppressione, quale ente erogatore, mi pare che non avrebbe spostato quindi di una virgola, l'impatto negativo, che, questa norma ha sul sistema delle garanzie apprestate ai soggetti deboli, quali devono essere considerati, gli stranieri sottoposti a un decreto di espulsione, e come tali suscettibili di, poter usufruire, dell'istituto del gratuito patrocinio.
Il combinato disposto, quindi, avvocato, è quello che vi preoccupa di più tra l'incentivo dato a chi assiste il migrante nella pratica di rimpatrio e la cancellazione del gratuito patrocinio, che
Esattamente,
rimane, rimane anche in quello che
esattamente.
sarà il decreto di venerdì.
E così temiamo, ovviamente le nostre sono delle
Beh, queste sono le
valutazioni
intenzioni del governo,
fatte.
naturalmente, poi magari ci sorprendono con effetti
Sì,
speciali, come si diceva una
al
volta.
buio leggeremo il testo, però il punto è esattamente quello che lei ha colto. Da un lato, chiedo scusa, se lo straniero immagina di poter fare opposizione a un decreto di espulsione, non gode più, a causa della soppressione, da parte dell'articolo 29 del decreto legge, del
Sì.
gratuito patrocinio, che è una legge del 2012 che consentiva l'accesso automatico, ope legis, come suol dirsi, a questo istituto, viene cancellato sottoponendo lo straniero, così come qualsiasi altro cittadino, all'onere di provare la sua condizione reddituale. Si capisce bene come questa operazione, abbastanza semplice per un cittadino italiano, diventi qualcosa di inesigibile per un migrante che magari ha attraversato il deserto del Sahara, il
Beh,
mar
certo.
Mediterraneo, proveniente dal Sudan o da altri territori sfortunati, richiedergli di documentare la sua condizione di reddito, come se avesse disponibile con sé un ISEE o altra certificazione idonea, è evidentemente
È chiaro,
inesigibile.
i
Quindi
documenti non ce li ha, e quindi siamo di fronte a una
è
trappola da questo punto di
evidente,
vista.
da un lato l'ineffettività per coloro che vogliono far valere i loro diritti e l'agevolazione al contrario nei confronti di chi accede a quell'istituto dell'espatrio, del rimpatrio volontario, che vede invece immediatamente ed incondizionatamente pagata la somma degli onorari del proprio
Ecco,
avvocato.
da questo punto di vista, per quello che sappiamo, naturalmente, avvocato, facciamo chiarezza ancora. Da questo punto di vista, per quello che sappiamo, la pezza consiste nel retribuire l'avvocato o l'associazione che dovesse seguire il migrante in quella pratica, anche in caso di esito negativo della pratica. Ma l'impianto rimane quello che viene
E
approvato adesso con il voto di fiducia alla Camera.
questa è la nostra osservazione critica. Rimaniamo in attesa perché, come è giusto, le norme devono essere lette prima di essere censurate.
Certo.
Il pasticcio, ahimè, è già avvenuto. Speriamo che si riesca a trovare un rimedio in sede legislativa,
Anche perché adesso
altrimenti
io,
resterebbe.
esatto, anche perché, avvocato, naturalmente penderebbe immediatamente, come dire, immagino una serie di ricorsi al primo pronunciamento di un magistrato, no? O anche in assenza di quello.
Bene,
Ricorsi alla
sì,
Corte Costituzionale, intendo dire.
esatto, nel nostro sistema l'accesso alla Corte Costituzionale non spetta direttamente al difensore, che può sollevare la questione al giudice, poi è il magistrato investito della questione che valuta discrezione ai parametri della giurisprudenza costituzionale se inviare o meno alla
Alla
Corte
Corte
la
il ricorso.
questione
Lei si
di.
immagina che accadrà una cosa del genere? Da esperienza glielo chiedo, naturalmente.
Ma io direi di sì, ci sono dei tempi, diciamo, di maturazione fisiologica, ma è chiaro che l'avvocatura, è pronta ad affrontare anche questa battaglia perché si tratta di tutelare quelli che sono, i principi fondamentali, il diritto di difesa, la funzione del difensore e le garanzie minime di libertà e di dignità della persona.
Grazie, grazie per essere stato con noi Francesco Petrelli, presidente delle Camere Penali Italiane, quindi l'associazione, mi perdoni se la chiamo così in maniera semplicistica, degli avvocati italiani. Grazie e buona serata.
È corretto, grazie a voi dell'attenzione. Buonasera.
Grazie, invece vediamo alla Camera, sta parlando Roma,
Qualche
Rossano
ciabattaio aveva
Sasso
espresso una
del
pistola.
gruppo Misto.
Sparò alcuni colpi, uccise un rapinatore e ne ferì gravemente un altro. Il tabaccaio fu condannato in primo grado per omicidio colposo a 1 anno e 8 mesi di
Qui,
reclusione.
come
Nel
sentite, si
2011
sta affrontando, come dire, il contenuto del decreto sicurezza anche sotto altri, gravi, importanti aspetti, ed è giusto che sia così.
nazionale. Chi dovesse avere la malaugurata sciagura di vivere quella stessa situazione non dovrebbe passare nemmeno un secondo in un tribunale, nemmeno un minuto a parlare con un
Così
avvocato.
a occhio mi
Perché se
sembra
io
una difesa
avessi.
dei principi della legittima difesa resi più ampi da questo decreto. Buonasera a Enzo Balboni, professore di diritto costituzionale. Grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera.
Allora, prima avevamo il presidente delle Camere Penali e degli avvocati, e l'ultimo passaggio del colloquio con lui riguardava l'ipotesi che, una volta approvata la legge, una volta approvato anche il decreto e convertito in legge, perché deve accadere anche quella cosa lì, naturalmente, perché poi dopo continui a essere valido, ci possano essere dei ricorsi alla Corte Costituzionale. Anche con lei, professor Balboni, la precisazione è che noi questo decreto toppa non lo conosciamo, no? Abbiamo delle ipotesi, no? L'ipotesi che si estenda il compenso per l'avvocato, per le associazioni che assistono il migrante nella pratica di rimpatrio anche in caso di esito negativo. Ma ci diceva l'avvocato Petrelli, rimane il combinato disposto, quindi da un lato questa misura, dall'altro la cancellazione del gratuito patrocinio. Allora, siamo sicuri che la Corte Costituzionale lo lasci passare una cosa del genere?
No, non siamo sicuri perché il gratuito patrocinio viene considerato, in estensione dell'articolo 24, diritto di difesa, una misura a protezione dei cittadini, ma sappiamo che l'interpretazione dei cittadini è un'interpretazione larga, che quindi che la Corte ha avallato in tante altre precedenti circostanze e che riguarda tutti, ecco, cittadini vuol dire tutti nel nostro ordinamento costituzionale da diversi anni a questa parte. Quindi, se il gratuito patrocinio resta per i cittadini italiani, resta per qualcuno, deve restare per tutti, ecco, quindi da questo punto di vista quella lesione del principio di uguaglianza che nasceva proprio, che è evidenziato proprio nell'emendamento sciocco che è stato imbastito, dico sciocco perché poi la quantità che gli esperti calcolano di persone che sarebbero state rimpatriate volontariamente è di qualche centinaio di persone, quindi
Sì, 800 mi sembra, l'anno scorso.
800 per 600 euro di mancetta diventano cifre abbastanza risibili, ecco, di fronte, abbiamo appena sentito il deficit a 3,1 che supera quello che è stabilito in sede europea. E la seconda cosa era, che credo, non l'ho sentito, ma che la proprietà delle Camere Penali avrà certamente stigmatizzato, era che questa sorta di mancetta veniva data agli avvocati per non essere fedeli a quello che è il loro patrocinio professionale, adesso per evitare il fatto che vada soltanto ad alcuni, di nuovo lesione del principio di eguaglianza, la si estende ai mediatori, alle associazioni, insomma si fanno al solito dei tentativi di salvataggio, devo dire dal punto di vista tecnico, etico, miserabili, ecco.
Però la questione rimane, professor Balboni, con lei che è un esperto di diritto costituzionale, se questo nel complesso passaggio del decreto, quindi come si dice in termini tecnici, l'abbiamo già ripetuto un paio di volte stasera, combinato disposto, abolizione del gratuito patrocinio più introduzione di questa compenso all'avvocato, pur se come dire adeguata con il compenso previsto anche in caso di esito negativo, tutto questo possa essere considerato costituzionale.
Sì, ci sarà un giudice al quale verrà portata la questione, che è la Corte Costituzionale, che poi stabilirà, secondo una lettura dei principi fondamentali dell'ordinamento, se la misura, che in questo momento non conosciamo,
certo,
immagino che metteranno, non sarà proprio l'articolino di due righe, eccetera, ci sarà qualche esperto che gli dirà cosa devono fare di contorno, ecco, staremo a vedere qui.
Certo,
ma se lo guardiamo dal punto di vista complessivo, non è da nessun punto di vista una bella cosa.
Però io lo chiedo a lei, io le chiedo una opinione naturalmente consapevole e tecnica, visto che lei è competente in materia. Rispetto a questa norma e alla sua aderenza al dettato costituzionale?
No, allora dobbiamo fare semplicemente delle prognosi rispetto a quello che di fronte ai principi della sua giurisprudenza precedente la Corte potrebbe statuire al riguardo, e le grandi probabilità sono che la consideri ugualmente incostituzionale.
Ugualmente incostituzionale, grandi probabilità, lei dice. Sì, naturalmente questo... Anche... Sì, prego.
Sì, stiamo a vedere come la scriveranno. No, volevo attirare l'attenzione dei nostri ascoltatori, sì, su un altro principio costituzionale, che qui di nuovo si fa scempio del concetto di decreto legge, perché è nato tutto dal fatto che
certo,
c'era un decreto, poi è stato fatto un emendamento nel corso dell'approvazione del decreto, e quindi c'erano dei tempi all'interno dei quali poter valutare anche gli effetti di quello che si stava facendo. Abbiamo un bicameralismo che dovrebbe proprio servire a sanare queste situazioni. Ormai si legifera semplicemente, anzi si legifera, si danno norme soltanto con decreti legge che poi vengono fatti approvare con la fiducia. Qui non sappiamo più, nemmeno noi esperti della materia, come chiamare questa nostra forma di governo.
Adesso abbiamo il senatore Verini e ne parliamo con lui di questo aspetto. No, ma sa, professore, perché naturalmente a noi interessa la sua competenza, perché da un lato ovviamente la materia è importante in quanto tale ed è la cosa principale, parliamoci chiaro, è la cosa principale, perché poi è la vita delle persone tutto questo. Dall'altro però sempre in retroscena eccetera eccetera dicono, va bene, c'è stato, lo dice anche che in retroscena, mi sbaglio perché è arrivato Piantedosi poco fa, lo dice il ministro dell'interno, abbiamo accolto i rilievi del Quirinale, insomma, cioè ci sarebbe stato come dire un appunto, non dico un accordo nel senso proprio immediato in quel senso lì, però il decreto correttivo è basato sulle osservazioni del Colle, dice Piantedosi.
Credo che si possa immaginare di più che una soluzione minimale, che probabilmente era quella richiesta dal governo, cioè che il decreto venisse trasformato in legge, venisse promulgato con l'aggiunta semplicemente di una lettera del Presidente della Repubblica che dicesse non fatelo più, non è stato considerato sufficiente. Questo è un setback abbastanza netto che è stato dato. Cioè il Presidente della Repubblica, che per quello che sappiamo ha preteso e ottenuto che sulla stessa Gazzetta Ufficiale compaiano due norme affiancate, quella che entra in legge dopo l'approvazione dopo l'approvazione.
Adesso, dopo il voto qui alla Camera.
Dopo il Parlamento. No, fra l'altro, dato con la fiducia, il solito certo. metodo per cui. Cioè, qui ci stiamo dimenticando, ad esempio, i paradigmi fondamentali del diritto costituzionale. Sono tutte cose che non dovrebbero succedere. Ma
non apriamo il discorso sui voti di fiducia, professore, se no non la finiamo più, perché non sono certo i primi questi qua che lo fanno.
Volevo semplicemente attirare il fatto che, per quello che si sa, è stato preteso e ottenuto che sulla stessa faccia della Gazzetta Ufficiale ci sia l'uno e l'altro provvedimento, cosicché il precedente, che in ogni caso si viene a formare, sia diminuito di certo. valore probante per il futuro.
Poi il Presidente della Repubblica può non firmare una legge soltanto in caso di palesi elementi di incostituzionalità, in questo caso ci penserà la Corte Costituzionale, insomma lasciamo da parte in questo momento sì, Mattarella. Sì. Grazie professor Balboni per essere stato con noi, è stato molto chiaro.
Grazie a voi,
buona serata, vediamo che cosa succede alla Camera.
Ecco. Chi racconta che le unità di strade sicure rappresentano...
Edoardo Ziello, sempre gruppo misto.
Racconta una grande bugia e tra l'altro usa e strumentalizza i militari di quel contingente, a cui tra l'altro va tutto il nostro ringraziamento per il grande lavoro che svolgono, con la carenza di tutele giuridiche che sono state tra l'altro stralciate in modo inspiegabile da parte del governo. Nella parte dell'iter al Senato e alla Camera non sono state reintrodotte per farli operare al meglio, perché l'unico modello in grado di garantire sicurezza impiegando le forze armate è quello di introdurre la qualifica di polizia giudiziaria.
Questo è il dibattito alla Camera sulla in vista dell'approvazione definitiva del DL Sicurezza. Edoardo Ziello del gruppo misto, saluto il senatore Walter Verini, buonasera.
Salve, buonasera anche a voi.
Essendo lei senatore in questo momento non è impegnato in quel dibattito, però naturalmente essendo lei dirigente del Partito Democratico lo osserva e può giudicare, sono tanti gli aspetti. Prima col professor Balboni ci si concentrava insomma sull'ennesima forzatura, no? Si va avanti a decreti, fiducia, anche su temi così importanti. Piantedosi che poco fa ha detto è tutto a posto, il decreto correttivo è basato sulle osservazioni del Colle, andiamo avanti.
No, guardi, veramente credo che sì, anche questa sia una pagina pessima di questa legislatura per responsabilità di questo governo. Pensavamo che forse la lezione, la dura lezione che questo governo e questa maggioranza hanno avuto dagli italiani con il referendum sulla giustizia potesse servire a qualcosa, invece no. Perché è una bruttissima pagina? Primo, perché ancora una volta hanno mortificato il Parlamento, con non lasciando il tempo necessario su un provvedimento così rilevante per i suoi contenuti negativi al Parlamento di discutere, di ragionare. E poi c'è stato qualcosa ancora di più, non c'è mai limite, uno pensa che abbiano toccato il fondo, invece, come si dice, cominciano a scavare. Perché in questo provvedimento ci sono delle norme che sono palesemente incostituzionali, tanto da aver creato le fortissime riserve del Quirinale, che evidentemente non avrebbe potuto mai firmare un provvedimento del genere con questi contenuti, e soprattutto sul piano più dei contenuti politici, hanno avuto il rifiuto netto di tutta l'avvocatura, senza eccezioni.
Certo, a partire avevamo poco fa, lei non l'ha sentito, senatore Verini, il presidente delle Camere Penali che ci diceva non cambia niente rispetto al decreto Toppa, insomma, anche lei lo considera ugualmente incostituzionale?
Ma guardi, il punto qual è? Che lo dicevano diversi oggi durante il dibattito nella fiducia. C'è l'articolo 24 della Costituzione che considera inalienabile il diritto alla difesa. Bene, in questo provvedimento, sia nella formulazione che è stata rigettata, tra l'altro, scusi, si apre una fanno approvare venerdì, entro venerdì, oggi hanno approvato la fiducia e venerdì ci sarà il voto finale sul provvedimento, un provvedimento che sanno essere incostituzionale e che cambieranno mentre lo approvano il giorno stesso, il venerdì, con un consiglio dei ministri che dicono dovrebbe tener conto delle osservazioni, ma io dubito che perché sono sempre loro, e potrebbe essere anche, qualcuno l'ha anche teorizzato, qualche esponente della Lega, no, rimandiamolo in quel modo, sfidiamo il Quirinale, siamo a questi livelli, a questi livelli. Quindi l'articolo 24, dicevo, considera il diritto alla difesa come inalienabile. Bene, loro invece prevedevano e vorrebbero prevedere dei compensi, dei bonus agli avvocati che invece di tutelare...
Ah, sì, sì, la conosciamo la norma, Verini, non perdiamo secondi, no, secondi preziosi.
È veramente vergognoso.
Le volevo chiedere se secondo lei, anche con le modifiche di cui sono state promesse, mantenendo fermo questa abolizione del diritto di difesa, il gratuito patrocinio, se mi dica sì o no se secondo lei rimane una norma incostituzionale anche con la TOP.
Le dico così, io mi fido del parere anche degli avvocati, i quali considerano il diritto alla difesa una cosa sacra. Ecco, sarebbe come se...
Quindi è un sì. Anche nel
Beh sì, io guardi, non sono costituzionalista, è evidente, ma è evidente che ci sono fortissimi dubbi anche in queste nuove formulazioni di incostituzionalità. Sarebbe come se un avvocato si mette d'accordo con il concorrente, con la controparte, invece che tutelare il suo assistito, ma ci rendiamo conto? E poi ci sono tanti altri aspetti di dubbia costituzionalità, e si mettono le strette sulle manifestazioni, il fermo preventivo, ci sono, e poi è un decreto, ma quale sicurezza? Questi vogliono fare, dopo 4 anni che governano, parlano ancora di sicurezza come propaganda, ma non danno una lira, un euro alle forze dell'ordine, agli organici, insomma sono solo nuovi reati in certi casi che al massimo aumenteranno le persone detenute nelle prigioni che già scoppiano. Insomma,
grazie.
Mi creda, con dolore lo dico, è una vera vergogna per il Paese e per il Parlamento.
Grazie senatore Verini, buona serata.
Sentirci, grazie a voi.
Con 2 minuti di ritardo, mi scuso con chi viene dopo, ci fermiamo a 20:31. Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte torna domani come sempre attorno alle 8 di sera.